Lamentazioni capitolo 1 verso 16. Per questo io piango, i miei occhi si sciolgono in lacrime, perché da me è lontano il consolatore che può ravvivare la mia vita. I miei figli sono desolati perché il nemico ha trionfato. Sion stende le mani, non c'è nessuno che la consoli. Il Signore ha comandato ai nemici di Giacobbe di circondarlo da tutte le parti. Gerusalemme è in mezzo a loro come una cosa impura. Il Signore è giusto, poiché io mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, o popoli tutti, e vedete il mio dolore. Le mie vergini, i miei giovani sono stati portati in schiavitù. Io ho chiamato i miei amanti, ma essi mi hanno ingannata. I miei sacerdoti, i miei anziani nella città hanno esalato l'ultimo respiro mentre cercavano cibo per poter sopravvivere. Guarda, Signore, come sono angosciata. Le mie viscere si commuovono, il cuore mi si sconvolge in seno, perché la mia ribellione è stata grave. Fuori la spada mi priva dei figli, dentro è la morte. Sempre il libro delle Lamentazioni, capitolo 3, 54 a 58. Lamentazioni 3, 54 a 58. Le acque salivano fin sopra il mio capo, io dicevo, è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce, non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato e tu hai detto, non temere. O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. E sono versi importanti, bellissimi, perché è vero che il libro delle Lamentazioni, poi non so chi ha dato questo titolo, se è proprio il titolo originale, non lo so, se è proprio così, però è un libro bellissimo perché è come se fosse in un coperchio aperto alla bocca del pozzo, è come se Gerusalemme, il popolo di Dio, sta in fondo al pozzo, il coperchio è chiuso. Questo libro, lo Spirito Santo lo usa per aprire quel coperchio, si intravede la luce e si intravede il cielo. Gloria a Dio, fratelli e sorelle, perché alle volte non vediamo intorno a noi niente di aperto, a proposito Dio aprirà una via, ma vediamo il cielo. Se questa sera qualcuno di noi intorno a sé non ha appigli, tutto è chiuso, però oggi lo Spirito Santo ti fa vedere il cielo, ti fa vedere una porta aperta in cielo, gioisci, perché è l'inizio della liberazione, perché abbiamo un Dio che libera, un Dio grande, è vero? E qui sembra strano, ma l'inizio della liberazione viene proprio dal cuore del popolo, perché dice al verso 16, per questo io piango, il pianto, piangiamo, non lo chiedo ai fratellini più giovani perché diranno io non piango mai, sono l'uomo che non deve chiedere mai, al campeggio sono così, no? Sono un po' così, però alle volte siamo un po' come Gerusalemme. Prima di questi eventi Gerusalemme era una città spavalda, era una città sicura, ma è arrivato il momento che tira tutto fuori. Io spero che anche per te sia arrivato il giorno che tiri tutto fuori, perché a volte sembra che la tua preghiera, che la mia preghiera, è confinata dentro al cuore. Vero che il Signore legge la preghiera, ma il Signore vuole che noi espandiamo il nostro cuore come l'acqua, che noi ci apriamo alla sua presenza. E a volte il pianto, anche quello fisico, fa del bene. Altrimenti come ci sfoghiamo? Perché dobbiamo sfogarci, vero? C'è qualcuno che si sfoga come la mia nuova lavatrice di qualche mese fa. Abbiamo comprato una lavatrice perché quella precedente ha detto basta, pietà, e l'abbiamo dovuta rottamare, e abbiamo azionato appunto la lavatrice senza guardare il libretto di istruzioni, senza togliere quindi il blocco che ci sta alla lavatrice. A un certo punto la lavatrice ha cominciato a camminare dentro, sussultava, è arrivata quasi in cucina praticamente, io e Milena sopra per cercare di tenerla, abbiamo fatto come i cowboy e ci ha sbalzato, sto esagerando però, più o meno qualcosa del genere. quando ci teniamo tutto dentro, i blocchi rimangono nella nostra vita. Forse non ci sfoghiamo fuori, ma dentro c'è un'agitazione forte, però poi anche gli altri la vedono. I genitori cercano di calmarci, si avvinghiano su di noi per farci stare buoni, invece li sbalziamo. Non so quanti di voi sulla porta della vostra cameretta avete benvenuti, no, avete off limits, come sono quelle, benvenuti ci avete, no, per niente proprio, no? Quindi bisogna starne fuori assolutamente. Invece qui il Signore ci sta indicando proprio questo: a volte il nostro cuore dentro è legato, abbiamo dei pesi enormi e abbiamo bisogno di sfogarli. Oggi sfogali, e da oggi in poi sfoghiamoli alla presenza del Signore. Amen. Qualcun altro invece è proprio il contrario, sfoga tutto fuori e appartiene alla famiglia, io spacco tutto. Non so se c'è qualcuno, spero di no. Io spacco tutto, e anche quello è una fragilità, è uno sfogare fuori. Non ti sfogare così, sfogati alla presenza di Dio. Il pianto fa bene, e a volte ci sono delle lacrime esteriori, a volte forse ci sono solo quelle interiori, ma quanto è bello aprire il nostro cuore alla presenza di Dio, eh? E, però qui è importante, perché dice: per questo io piango. A volte c'è un pianto a casaccio, e neanche questo va bene. Al campeggio sempre, quando facciamo gli appelli, che bello, tutti avanti, si prega il Signore, però a qualcuno a volte ho chiesto a fine culto: allora com'è andato? Ho visto che piangevi, perché piangevi? Ma piangevano tutti, era un po' come un... non so se il pianto è come la risata, se è contagioso, il pianto contagioso. Anche così, qui, anzi, qui c'è scritto proprio questo, che il pianto che il Signore chiede da te non è soltanto esprimere un disagio a caso, ma è una ragione ben precisa, perché il Signore conosce qual è il tuo disagio ben preciso. Mettilo nelle mani di Dio, non piangere a caso. Non è soltanto sfogare una rabbia così, ma il popolo qui dice: per questo io piango, i miei occhi si sciolgono in lacrime, perché da me è lontano il Consolatore. Finalmente Israele ha capito perché e qual era il suo vero problema. Finalmente, soltanto qualche mese prima, nel libro di Geremia è scritto che il Signore gli parla in una maniera bellissima a questo popolo: io voglio fare di voi come il vasaglio fa con l'argilla, anche se l'argilla si guasta, io vi prenderò, vi riformerò, non vi preoccupate, non temete. E sapete come risponde il popolo a questa bellissima parola? In Geremia 18:12 è scritto che il popolo dice: è inutile, noi vogliamo continuare a seguire i nostri pensieri. Quante volte forse di fronte alla parola di Dio abbiamo reagito così? Signore, grazie per la tua parola, grazie che ti preoccupi per me, però è inutile, voglio fare la mia vita, io voglio seguire i miei piani, i miei pensieri. E questo ti ha portato semplicemente a che cosa? Alle tensioni interne ancora più forti, a far sì che il peso continuasse. Perché? Perché la vera libertà è quando siamo nelle mani di Dio. La vera gioia, il credente appunto l'ha sperimentata quando le mani di Dio si poggiano su di lui, su di lei, e comincia a formare, comincia a trasformare noi al Signore. Per questo qui Gerusalemme, parla a Gerusalemme, non Geremia, perché al verso 18 si parla proprio a femminile: il Signore è giusto perché io mi sono ribellata alla sua parola. Quindi è proprio il popolo che parla in quel momento. Ed è bello perché dice proprio questo: io piango non perché in questo momento il Tempio è distrutto, non perché l'esercito babilonese sta invadendo tutto e sta distruggendo casa per casa. Io non piango per questo. Forse fino adesso hai pianto, ti sei sfogato perché attorno le cose non andavano bene, ma adesso il popolo ha capito una cosa essenziale: io piango perché da me è lontano il Consolatore. Capire questo, che senza Dio la nostra vita è veramente distrutta, è destinata veramente ad andare di male in peggio, ma il motivo è non sentire la presenza di Dio. Io non so se siamo entrati in questo luogo e tu che non sei salvato non senti la presenza di Dio, piangi per questo, perché lo Spirito Santo è vita. Senza lo Spirito Santo non c'è vita, senza lo Spirito Santo non c'è pace, senza lo Spirito Santo sarei sempre agitato, agitata. O possiamo parlare anche al credente, forse non è un po' di tempo che non lo dici agli altri, però dentro di te senti lo Spirito Santo, il Consolatore, è lontano da me. Non perché Dio si allontana, ma perché alle volte, mattoncino dopo mattoncino, noi mettiamo dei muri. E allora sembra che questa distanza si aumenti, e sappiamo che il muro è una cosa sola, è il peccato. E Dio stesso dice: il mio braccio non è troppo corto per salvare, la mia mano è potente, ma sono i vostri peccati, sono i nostri peccati, quelli che ci separano da Lui. Allora quanto è prezioso quando un credente, quando un'anima piange sui propri peccati. È vero, non possiamo allontanarli, non possiamo cancellarli noi, ma quanto è bello stare alla presenza di Dio e dire: Signore, perdonami, Signore, ho bisogno di Te, Signore, ho capito che è la Tua presenza vale più della vita. Addirittura il salmista Davide, da credente, a un certo punto lui scrive: io mi sento come uno morto che sta al soggiorno dei morti, alle porte del soggiorno dei morti. Era un credente, ma dentro si sentiva morto, si sentiva lontano da Dio, non sentiva più quella presenza che lo rinnovava. Vicino a casa mia, io sono stato sempre lontano da mare, laghi, e allora uno specchio d'acqua, mi fa sempre piacere vederlo, andavamo a giocare vicino a una marana. Quanti sapete che cos'è una marana? Sono antico di giorni, oppure un'espressione dialettale nostra, torlupalese? È un corso d'acqua fermo. E una volta ci sono finito dentro con tutte le scarpe, perché questo specchio d'acqua, immaginate Heidi, no, tutto cristallino così, era talmente fermo e stagnante che ci si era formato quelle specie di piante acquatiche verdi, no? E sembrava un prato, e c'era finito il pallone. Io sono andato e sono finito là dentro, ma quando sono riuscito, nelle acque del mio paese non ci sono le trote, salmonate, non so che cos'altro, sono tutte bestie un po' strane. Sono uscito con rospi, rane, esagero un po', però fango, tutte queste cose così, no? E quando i nostri pensieri diventano tali, quando non ci rinnova lo Spirito Santo, diventiamo così, o no? Anche noi credenti, quando l'olio fresco non è sulla nostra vita, piano piano quell'acqua viene chiusa da alghe strane. Piano piano i nostri pensieri vengono abitati da pensieri anfibi, strani, che stanno un po' col Signore e un po' no. E tutto quello che ci finisce dentro si sporca. Io piango, dice Gerusalemme, perché da me è lontano il Consolatore che può ravvivare la mia vita. Signore, ravviva la nostra vita. Signore, questa sera salva. Signore, questa sera battezza nello Spirito Santo. Rinnova i battesimi dello Spirito Santo, perché se questo non avviene, io piango. E noi vogliamo essere quel popolo che torna a piangere per cercare la presenza di Dio. Ed è bello perché anche Gesù parla di pianto. In genere Gesù ha sempre parlato di pianto come non piangere. Mi sembra che lo disse a quella donna che purtroppo portava il figlio morto verso il cimitero, alla vedova di Nain, e disse: non piangere. Infatti il Signore oggi ci vuole dire anche questo: non piangere per le situazioni intorno a te, perché anche se sembra che qualcosa è morto, se c'è Gesù, basta che un tocco suo e tutto prende vita. le porte chiuse si aprono, eccetera, eccetera. Non piangere per ciò che ti circonda, non piangere per questo. Ci sono io, dice Gesù. A qualcun altro, un angelo disse a una donna, a Maria: perché piangi? Perché cercate il vivente dai morti? Perché piangi? Hanno tolto il mio Signore. Il Signore è vivente. Ma un giorno Gesù disse: piangete. È lì che dobbiamo piangere, allora. Non piangere, cioè, a volte piangiamo perché pensiamo che il Signore si è scordato di noi. No, 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 il Signore è vivente. A volte piangiamo perché le situazioni sembrano morte. No, no, stai tranquillo, il Signore risuscita i morti. Però il Signore disse: piangete, a delle donne che piangevano per lui mentre portava la croce. Non piangete per me, piangete per voi. E questa parola mi è rimasta impressa. Signore, devo piangere per me? Sì. Devi piangere per te stesso, perché io ho delle promesse grandi per te e tu prendi solo delle molliche. Tu hai l'abbondanza del cielo e il tuo cuore è vuoto. Tu puoi ricevere la vita dello Spirito Santo, vita esuberante. Tu puoi ricevere la guida dello Spirito Santo, minuziosa, preziosa, grande, profonda. Tu puoi ricevere la rigenerazione. Quante cose fa lo Spirito Santo, vero? C'è un verso che addirittura dice che dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà. Siamo veramente liberi? O qualche cosa dentro, se c'è qualcosa dentro che ci lega, piangiamo per quello. E scopriremo ora che non è un pianto di disperazione e basta, perché c'è un verso che dice che Dio raccoglie le lacrime nei suoi otri e le registra. Quindi non sono quelle, non sono lacrime sparse al vento. Infatti abbiamo letto al capitolo 3, al verso 54 in poi, che qui è Geremia che parla e dice: le acque salivano fin sopra il mio capo, io dicevo è finita per me, ma a un certo punto le sue lacrime sono diventate una preghiera. Io ho invocato il tuo nome, oh Signore. Quanto è bello quando un'anima, insieme alle lacrime, non spara una sentenza su se stessa o sugli altri, ma pronuncia un nome, il nome di Gesù. Nelle tue lacrime metti il nome di Gesù, invoca il nome del Signore. Ed è bello perché è scritto: tu hai udito la mia voce e nel giorno che ti ho invocato, verso 57, ti sei avvicinato. Io piango perché il Consolatore è lontano da me. Nel giorno che ti ho invocato tu ti sei avvicinato. Gloria a Dio, perché quando noi sfoghiamo tutto ai piedi del Signore, il Signore si avvicina. Quando il nostro cuore si apre alla presenza di Dio e siamo noi stessi e riversiamo tutto quello che ci abbiamo dentro, Dio si avvicina, e si avvicina con la sua parola. Io non so se vi è mai capitato che quando abbiamo sbagliato davanti al Signore, abbiamo chiesto perdono, ci saremmo aspettati delle riprensioni, delle filippiche lunghissime. Invece il Signore ci ha stupito con poche parole: non temere. Signore, ma io sono debole. Signore, ma io ricadrò. Signore, ma sono fragile. Non temere. Quanto è bello appoggiarci a Gesù. Quanto è bello sperimentare la potenza della parola di Dio. Due parole che sostengono una vita sotto di te, stanno le braccia eterne. E al verso 58 è scritto: oh Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. Che fa lo Spirito Santo quando si avvicina? Ti difende. E la prima cosa da cui ci deve difendere è noi stessi. Quante volte ci facciamo male da soli? Quante volte ci accusiamo noi stessi, ci autolimitiamo? No, no, Signore, mi avvicino a te, però non posso fare quello, non potrò mai fare quell'altro. Che bello, il Signore ci difende dalle nostre accuse. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quello che li giustifica. Che bello quando il Signore viene e cancella tutto e ci dice: ora tu puoi ricominciare da capo. Tu hai difeso la mia vita anche da chi ci attacca come il nemico. Il nemico vuole schiacciare i nostri cuori, appunto le nostre menti, ma il Signore è colui che ci dà vittoria. nel nome di Gesù c'è vittoria. E tutto parte, abbiamo visto, dal pianto. Tutto parte da aprire il cuore. Che oggi la tua preghiera non sia semplicemente: Signore, aiutami e basta. Ma mettici il tuo sentimento, mettici il tuo dolore, metti quello che c'hai nel cuore, riversalo completamente a Lui, come una brocca piena di qualcosa viene riversata. Perché il Signore, quando riempie, prima ci svuota. Il sangue di Gesù ci purifica e lo Spirito Santo ci riempie. Signore, perché non mi salvi? Signore, perché non mi battezzi nello Spirito Santo? Ma ti sei sfogato davanti a Lui? Hai tolto tutto quello che c'è dentro, quella melma dal cuore, l'hai riversata tutta quanta, perché il Signore non mescola le cose sue sante con tutto quello che ci abbiamo dentro. Il Signore vuole che ci abbiamo completamente. Tu hai redento la mia vita e si parla di salvezza e di liberazione completa. Allora il Signore ci sta invitando a fare qualcosa di bello, vero? Qualcosa che in questo tempo sta diventando sempre più raro, perché non c'è più tempo a niente, non c'è più tempo neanche di pensare a noi stessi. Ma oggi vogliamo andare ai piedi del Signore e fare come una donna che ai piedi di Gesù non disse nulla, pianse soltanto. E Gesù non la fermò, perché voleva che quel pianto fosse totale, doveva liberarsi completamente. Gli altri intorno dicevano: ma questa è una peccatrice, eccetera eccetera. Ma il Signore la difese. Lei ha tanto amato, perché è stata tanto perdonata. Non le date noia, che bello questo, vero? E allora il Signore vuole che vai, che andiamo ai suoi piedi per riversare tutto su di Lui, come Lui ha dato tutto per noi, vero? A me risulta che Gesù sulla croce ha dato tutto il suo sangue. Il Signore non ci chiede questo, ma ci chiede: figlio mio, dammi tutto il tuo cuore. Quelle lacrime non saranno sparse al vento, saranno raccolte dalle mani di Dio per diventare lacrime di gioia. Chiniamo il capo in preghiera.